Caffè Zimmerman. Sconcertante.
È un piacere accogliere anche oggi ai microfoni di Caffè Zimmerman Paolo Prato. Buongiorno.
Buongiorno Sergio, un saluto a tutti.
Il percorso che abbiamo scelto di affrontare insieme l'abbiamo intitolato Riverberi. I riverberi sono quelli che dalla strada, abbiamo detto, dalle piazze, insomma dal popolo, entrano nei pentagrammi dei grandi compositori. E oggi in particolare ci soffermiamo sul mondo ispanico.
Sì, il mondo ispanico è un po' l'altra faccia dell'esotico orientale slavo e si nutre di quelle suggestioni ritmiche e timbriche che accomunano l'internazionale di lingua spagnola, no? Dalla Spagna al Centro America, al Sud America, che possono essere contraddistinte, cioè da una vocalità roca, da una sensualità sanguigna, dai colori locali. Forse la diffusione dello spagnolismo, ecco, di questa moda spagnoleggiante nell'Ottocento va attribuita in modo particolare a Bizet, che con la sua Carmen aveva celebrato tanti di questi stereotipi, li aveva quasi inventati. E tra gli appassionati della Carmen c'era un giovane Nietzsche. E questo fascino era probabilmente speculare a quello dell'Oriente, perché se ci pensiamo bene, l'Oriente e il mondo ispanico sono tutte e due luoghi, no, della fantasia occidentale eccitata dal fascino di qualche cosa che è diverso. L'Oriente accentua l'aspetto inebriante del contatto con profumi, droghe, colori, tessuti, affastellamento di segni, rallentamento dei ritmi vitali in una specie, no, di congelamento ipnotico dell'esperienza che magari potrebbe rimandare a una sorta di nirvana in cui il soggetto si annulla, no? Invece l'esotismo spagnoleggiante accentua gli aspetti vitali, vitalistici, in una esaltazione dell'eros, accelera i ritmi anziché rallentarli e produce una specie di vortice inebriante, ma in ultima analisi ottiene gli stessi identici effetti di straniamento. Sappiamo che un grande teologo come Conrad Lorenz diceva: l'identità di un paese la si costruisce dall'esterno, con uno sguardo da fuori. Ecco perché la identità sonora del mondo ispanico nasce da un'altra parte, nasce in Francia. Forse per vicinanza geografica, sono entrambi popoli latini, chissà. Certo è Bizet, con la sua Carmen, 1875, ha avuto una grossa responsabilità nel mettere in piedi, ecco, questo immaginario. Ma poi c'è stato anche Chabrier, che quasi contemporaneamente compone la suite Spagna. C'è stato Saint-Saëns, che ha scritto il Capriccio andaluso, l'Havanese. E poi, col tempo, arriverà anche Ravel, peraltro nativo di Biarritz, a 18 chilometri dal confine spagnolo. E Ravel ha scritto la Rapsodia spagnola, oltre che il Bolero, ovviamente. Ma anche Debussy non è da meno. La Soirée d'Angrenade nelle Stamp, Iberia. Insomma, i francesi si sono innamorati della Spagna e hanno inventato lo spagnolismo. Nello stesso anno di Carmen, però, anche un compositore nativo, come Lalo, scrive per Sarasate, il grande violinista, una specie di concerto per violino e orchestra, che peraltro venne molto apprezzato da Tchaikovsky, che è la Sinfonia spagnola in Re minore, opera 21. E allora io vi propongo l'Allegro, che a sua volta rievoca un po' questa atmosfera spagnoleggiante.
Thank you.
una magnifica cartolina sonora, possiamo chiamarla anche così volendo, quella di Édouard Lalo, la sua Sinfonia Spagnola in re minore, l'opera 21, dalla quale noi abbiamo ascoltato una parte del primo movimento, qui con l'Orchestre de Paris, con il violino di Renaud Capuçon e con la direzione di Paavo Järvi.
Sì, e ora entriamo proprio nel merito delle forme popolari diffuse sul territorio che poi vengono assorbite e diventano qualche cosa d'altro, perché vengono rivestite in fondo di abiti più seri, più adatti alla sala da concerto. La malaghegna è una delle tante forme di canto che sono radicate nel patrimonio folclorico spagnolo, e Albéniz, che è ritenuto insieme a Pedrel l'artefice della rinascita musicale della Spagna, ha attinto moltissimo a questa fonte inesauribile. La malaghegna identifica una forma canzone nata nella città, nella zona di Malaga naturalmente, e questa sua malaghegna, opera 71 numero 8, è stata peraltro anche trascritta per chitarra da Narciso Yepes, altro grande protagonista insomma dello spagnolismo, ma noi l'ascoltiamo nella versione originale per pianoforte.
Una registrazione storica, eravamo qui nel 1942, e un'interpretazione magistrale, quella di Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte naturalmente, per la Malaghigna, l'opera 71 di Isaac Albéniz.
E dopo Albéniz arriveranno Granados e De Falla, che con Il cappello a tre punte, L'amore stregone, daranno un contributo notevole, ecco, alla crescita di questa idea musicale del mondo ispanico. De Falla a sua volta, peraltro, influenzato da Ravel e Debussy, perché aveva vissuto a lungo a Parigi. Questa sua opera, La vita breve, da cui ascoltiamo tra poco una danza, è stata scritta nel 1905 ed è totalmente di ambientazione gitana. Quindi ritorniamo, come dire, al mondo gitano che ha fecondato così tanto, ecco, questo immaginario ispanico. L'ascoltiamo nell'esecuzione di Itzhak Perlman e il pianoforte di Samuel Sanders.
Il violino di Itzhak Perlman e il pianoforte di Samuel Sanders per una danza dalla vita breve di Manuel De Falla. Ed ora, Paolo Prato, seguiamo, no, in qualche modo il percorso colonialistico della Spagna e quindi varchiamo l'oceano per rivolgerci al mondo caraibico, al nuovo mondo.
E così andiamo alla ricerca della musica dei nativi americani, di coloro che occupavano il continente prima dell'arrivo degli europei. La musica dei nativi americani rinasce fra i tanti esempi con Chavez, l'autore e compositore messicano forse più importante del Novecento. Compose una sinfonia india nel 1935 in un unico movimento, e il materiale tematico di cui si serve è composto da alcune melodie che provengono da tribù native americane del Messico settentrionale,
delle quali tra l'altro sappiamo ben poco, in realtà
pochissimo, perché naturalmente le ricerche etnomusicali sono partite con molto ritardo e quindi non si ha una vera consapevolezza di come poteva essere la musica prima dell'arrivo degli europei.
Certo, perché non esiste nulla di scritto, ovviamente. Quindi...
Naturalmente, lo stesso problema con la musica greca, eccetera, eccetera. Allora, intanto sappiamo che questa Sinfonia India è la composizione che ha reso famoso Chavez, almeno nel Nuovo Mondo. In Europa non è arrivata più di tanto. La sezione delle percussioni, questa è la cosa importante, comprendeva in origine un notevole numero di strumenti indigeni messicani. Li nomino uno per uno, pur avendo una scarsissima conoscenza di questi strumenti. Una si chiama la jícara de agua ed è una mezza zucca rovesciata e sommersa in parte in una bacinella d'acqua che viene colpita con dei bastoni. Poi c'è il cascabeles, che è un sonaglio con palline. C'è poi il tenabari, che è una corda di bozzoli di farfalla, e poi ci sono altri due strumenti dalla pronuncia impronunciabile, perché non ci provo nemmeno a leggerli, ma leggo in fondo sulle note del disco che si tratta di una striscia composta da zoccoli di cervo. Pensa gli effetti percussivi che potevano creare questi strumenti naturali, assolutamente inediti, ecco, per le orecchie occidentali. Quando lo spartito venne pubblicato, però, il compositore fu costretto a sostituire questi strumenti con quello che assomigliava il più possibile a loro fra le percussioni disponibili allora nell'orchestra, ma chiese comunque che, laddove venisse eseguita dal vivo nei teatri, nelle sale da concerto, possibilmente utilizzate questi strumenti originali. Thank you.
il finale della Sinfonia India di Carlos Chávez, qui con i Berliner Philharmoniker e con il grande Gustavo Dudamel.
Restiamo nei Caraibi ancora per un esempio musicale, perché ci proviene da un compositore che ha sempre tratto molta ispirazione, ecco, dal patrimonio della propria terra e delle terre circostanti. Stiamo parlando del statunitense Aaron Copland, che nel 1937 presentò pubblicamente El Salón México a Città del Messico. Nel 1942, dopo aver fatto un viaggio a L'Avana e in altri paesi latini, compose Danzón Cubano per due pianoforti, ispirato dall'omonimo genere cubano, genere di musica popolare, folclorica. Pensate che lo eseguì in prima assoluta con Leonard Bernstein, quindi due pianisti d'eccezione. Venne arrangiato questo brano per la prima volta per orchestra nel 1946. Si tratta di quattro temi a ritmo sincopato. Il danzón è una danza, una forma musicale un po' più lenta della rumba e della conga, ma grosso modo, diciamo, va in quella direzione. E io vi propongo una versione abbastanza recente che proviene da un disco molto interessante sulle musiche dell'America, proposte da un duo di pianisti d'eccezione che sono Bruno Canino e Enrico Pierannunzi. Thank you.
Danzon cubano di Aaron Copland, qui con un duo, come diceva Paolo, davvero d'eccezione, Bruno Canino ed Enrico Pieranunzi. Siamo abituati a dire Canino ballista, ma in questo caso uno splendido disco, tra l'altro, che mi piace segnalare, Americas, il titolo, pubblicato da Cam Jazz.
Sì, allora, dagli Caraibi incominciamo a spostarci verso il centro dell'America meridionale e sbarchiamo in Brasile, un altro luogo centrale, no, della fantasia occidentale che guarda a questo orizzonte, al Brasile come terra magica, creatrice di grande musica. Il jazz soprattutto è stato fecondato, ecco, dalla musica brasiliana, ma anche in ambito classico gli esempi si sprecano. Pensiamo ad esempio a Respighi, che ha scritto le impressioni brasiliane, e i francesi però anche qui sono sempre stati i primi a mostrare un interesse verso la musica altra. L'occasione, in questo caso stiamo parlando di una musica composta da Darius Milhaud, arrivò grazie al poeta Paul Claudel, che diventò primo ministro a Rio de Janeiro durante gli anni della Prima Guerra Mondiale. E siccome Claudel era amico e collaboratore di Darius Milhaud, lo chiamò con lui affinché ne diventasse il segretario. Quindi Milhaud si trasferì a Rio per un certo periodo e la sua permanenza in Brasile lo portò a entrare in contatto con la musica brasiliana. A quel punto uscirono alcuni capolavori nella musica del Novecento come Le Beaux sur les Toits, Saudades do Brasil, e nel 1937 una pièce ispirata a Molière dal titolo Scaramouche, che Milhaud trascrisse in varie formazioni possibili. Noi la ascoltiamo il samba da Scaramouche nella versione per sassofono alto e orchestra. Thank you.
E questo è un ottimo esempio di quello che stiamo illustrando in questa serie di Caffè Zimmerman, ovvero il samba così popolare in Brasile che innerva, va ad alimentare l'ispirazione di Darius Milhaud per la sua Scaramouche, in questo caso la Brasileira, appunto, con Teodor Kerkexos al sax contralto e con Martin Brabins a dirigere l'orchestra Filarmonia.
Sì, allora restiamo ancora in Brasile perché è un continente, non è solamente una nazione, ha quasi monopolizzato l'intero continente sudamericano, Argentina a parte, a cui arriveremo. Ma non c'è solo il samba che rappresenta un po' l'immagine pubblica mondiale, no, del Brasile. Ci sono anche forme popolari che sono rimaste confinate al territorio e che alcuni compositori locali, a partire da Villa-Lobos, hanno valorizzato. Sto parlando del choro, l'autentica forma popolare che è radicata in Brasile ancor prima del samba. È una musica suonata nelle strade ed è una sorta di sintesi di folklore nativo e di nuova musica urbana che veniva prodotta con la contaminazione generata dal contatto appunto con gli immigrati. Villa-Lobos ha composto vari choru. Noi ascoltiamo il numero uno per chitarra. Thank you.
Frédéric Zigante alla chitarra per il coro numero uno del compositore brasiliano nazionale, potremmo dire, no? Heitor Villa-Lobos.
È così, grazie a lui, appunto, musiche meno note, appunto, del samba oppure di quello che sarebbe stata la bossa nova in seguito, hanno avuto una loro valorizzazione nel repertorio internazionale. Ed ora chiudiamo in bellezza, potremmo dire, con il tango, con la musica che proviene dall'Argentina, a cui in gran parte hanno contribuito, alla cui crescita hanno contribuito anche molto gli immigrati italiani, che compongono più o meno la metà, ecco, della popolazione argentina. Il compositore nazionale per eccellenza è Alberto Ginastera, che nel 1937 compone le Danzas Argentinas. E quindi, prima di arrivare al tango, esploriamo queste forme che sono precedenti la nascita del tango e che riguardano appunto un patrimonio precoloniale, potremmo dire. Il malambo è il ritmo su cui si basa questa danza argentina, la numero 3 che stiamo per ascoltare. È la danza delle pampas, la danza dei gauchos, energica, che prevede delle zoccolate in stile flamenco, no? Noi l'ascoltiamo da un'esecuzione di una pianista d'eccezione che è Marta Argerich.
Una pianista d'eccezione, dicevi Paolo, in effetti Marta Argerich è molto amata anche alle nostre latitudini, in particolare grazie al progetto Marta Argerich che ha illuminato per molti anni la scena culturale ticinese. In questo caso Marta era alle prese con una delle danze argentine di Alberto Ginastera, la danza del gaucho matrero, la numero 3 per la precisione.
Sì, allora noi chiudiamo appunto celebrando il tango, così come il tango è stato visto da un'altra prospettiva. Il tango, un po' come il jazz, si è diffuso in tutto il mondo ed è difficile riuscire a distinguere il tocco originario dalle migliaia di rielaborazioni che sono state fatte in giro per il mondo. E allora torniamo in Italia a questo punto. Alcuni compositori italiani, non solo in ambito di musica leggera naturalmente, ma anche in ambito classico, hanno dedicato omaggi a questa forma universale. Uno dei più recenti è Nicola Campogrande, che nella sua composizione intitolata Danze dal riso e dall'obrio compone un tango insieme a un valzer e a una habanera, che è un po' la danza che precede il tango storicamente parlando. Chiudiamo allora questa puntata con il tango della fine del mondo.
Alberto Fantino alla fisarmonica ed Antonio Valentino al pianoforte, una pagina di Nicola Campogrande, e noi ci risentiamo presto per proseguire in questo bel percorso di ascolti. Grazie intanto a Paolo Prato.
A presto. Grazie a te, Sergio.